Quello che mi ha colpito di più nel vedere la gara di oggi è il gap che Ferrari ha accusato nei confronti della Mercedes. Quello è il dato, secondo me, più, tra virgolette, ma neanche tanto tra virgolette, preoccupante.
Motorsport.com presenta The Briefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista. Amici di motorsport.com, ciao a tutti da Beatrice Frangione e benvenuti in questa nuova puntata podcast dedicata all'analisi del Gran Premio di Spagna, settima gara disputata del Mondiale 2023 di Formula 1. Come sempre andiamo a commentare quanto successo in pista con il nostro Roberto Chinchero. Ciao Roby!
Ciao, ciao Beatrice!
Allora, direi di partire, andiamo per gradi, no? Partiamo da forse l'argomento che forse potrebbe essere quello un po' più ovvio, scontato, cioè questa Red Bull che si potrebbe definire praticamente perfetta. Su Max Verstappen c'erano pochi dubbi, ma su Perez Christian Horner nel pre-gara ci aveva visto giusto, cioè avrebbe potuto raggiungere tranquillamente la top 5 e così è stato perché il messicano ha chiuso in quarta posizione alle spalle delle due Mercedes. Al di là dei risultati ottenuti anche da Perez nelle ultime gare, si può dire che comunque questa Red Bull è perfetta?
Beh, sì, direi che proprio è una delle poche certezze che abbiamo. Abbiamo forse solo un punto fermo in questo momento della Red Bull. Nelle mani di Max Verstappen, diventa poi micidiale come arma e direi anche a tratti scoraggiante per la concorrenza, perché quando pensi di aver visto un margine che è già di per sé ampio, e poi Verstappen è capace di piazzare quella zampata che fa proprio cadere le braccia a tutti in pit lane, intendo dire tutti gli avversari, soprattutto quelli che stanno lavorando per cercare di ridurre questo gap. Siamo davanti a un qualcosa che andrà a riscrivere dei record che esistono da molti, molti anni, e credo che ormai non sia più azzardato prevedere che anche la striscia vincente vista nel 1988 da parte della leggendaria McLaren di Senna e Prost sia a rischio quest'anno. Incredibile quello che abbiamo visto questo weekend. Noi poi, sai, ogni settimana rischiamo, poi ogni gara, non una settimana, quasi ogni settimana rischiamo un po' di ripeterci, però su questa pista forse è stata, per quanto sai, diventa anche difficile, però la Red Bull più dominante che abbiamo visto da inizio anno e ne abbiamo viste di weekend marchiati a fuoco. Questa è proprio una superiorità assoluta.
Una superiorità che tra l'altro, di cui tra l'altro Max non si stanca perché è andato addirittura oltre i limiti, e qui ovviamente mi riferisco anche a quelli della pista, per cercare di ottenere il più possibile, cioè è instancabile questo campione, Roberto.
Sì, anche perché lì poi diventa una questione di concentrazione. È chiaro che quando ti dicono che i tuoi avversari sono a 20 secondi, ti dicono vai piano. Quando dicono a un pilota vai piano, non è mai un gran suggerimento, perché a volte rischi il calo di concentrazione e comunque sta girando più forte di tutti, anche quando va piano. E quindi hai sempre un obiettivo, devi avere un obiettivo, che può essere la gestione gomma, che può essere tirare fuori il massimo nello stint. E quindi succedeva a volte, è successo in due o tre occasioni, che abbia superato i limiti della pista. Questo non gli ha impedito comunque di chiedere e ottenere la possibilità di fare il giro più veloce, che ovviamente ha centrato come traguardo. Quindi siamo a pole, vittoria, giro più veloce e tutti i 66 giri di gara coperti al comando.
Introduco il secondo argomento della nostra puntata con questa frase, mega job, cioè è il team radio che ha appunto detto, pronunciato Lewis Hamilton alla fine di questa gara, che per Mercedes è stata decisamente positiva. Monte Carlo penso sia stato un buon banco di prova per far girare questa versione B della W14 a Barcellona. Una W14B che ha decisamente funzionato con Hamilton che da quarto arriva in seconda posizione, e con George Russell che, partito dodicesimo, arriva al terzo gradino del podio.
Sì, è stata, diciamo, la notizia di giornata, perché Monaco va detto poco. Monaco non è una pista che ti dice se l'aerodinamica lavora bene o se la gestione degli pneumatici è efficiente o meno. Però Barcellona probabilmente è ritenuta la pista che in assoluto invece dà più indicazioni. E credo che questo contribuisca anche a comprendere quella che è la soddisfazione della Mercedes, al di là chiaramente di un domenica importante, due piloti sul podio, tanti punti nella classifica costruttori, in cui ha superato Aston Martin, quindi tanto di buono sul fronte mondiale, ma anche in prospettiva. Oltre a ciò che hanno guadagnato questo fine settimana, io credo che nel loro caso la notizia migliore sia in prospettiva. Sembra anche gli aggiornamenti, e qua l'abbiamo visto in modo abbastanza chiaro, funzionino bene e soprattutto che abbiano centrato l'obiettivo, sono andati a coprire quelle che erano le lacune che avevamo visto fino alla gara di Miami sulle due Mercedes. Questo fa ben sperare, è un primo passo per cercare, per provare a ridurre il gap rispetto a Red Bull. È chiaro che quest'anno il ruolo di seconda forza è passato di mano più volte, nella maggior parte delle gare è stata Aston Martin. La Ferrari lo è stata a Baku e adesso c'è anche Mercedes la partita, e devo dire in modo anche abbastanza importante, perché questo weekend ha fatto vedere veramente qualcosa di grosso.
Si può dire che sia stata la vera protagonista, al di là ovviamente di chi ha vinto del fine settimana di Barcellona, questa Mercedes?
Sì, perché chiariamo, se vincesse Red Bull e che vincesse Max Verstappen,
Ce lo
era
aspettavamo un po'.
scontato, e l'unico motivo che poteva far crollare questo pronostico era un imprevisto sotto forma di affidabilità, sotto forma di eventi meteo sfavorevoli alla loro strategia, errori dei piloti, per carità, possono sempre succedere, ma francamente nessuno ha messo in dubbio la vittoria di Verstappen. Invece era molto aperta la lotta per diciamo, la seconda posizione dopo i problemi che ha avuto Perez in qualifica. E sì, la notizia in questo caso hai ragione: è stata Mercedes che non solo piazza Hamilton al secondo posto, ma vede Russell autore di un bel recupero. Devo dire che hanno girato in alcune fasi di gara molto veloci, con dei tempi, voglio azzardare, nella stessa galassia di Verstappen. Però sempre con quel mezzo secondo, che è tantissimo, 4 decimi, mezzo secondo, però sono un po' avvicinati al pianeta Max, diciamo così.
Invece quello che non ha funzionato è il pacchetto della scuderia Ferrari. Per la rossa è stato un altro weekend decisamente complicato. Sainz partiva in seconda posizione, chiude solamente quinto. Leclerc partiva dalla pit lane e non ottiene più di un dodicesimo piazzamento finale. C'è da analizzare quali sono stati i problemi che hanno afflitto la SF23 numero 16 nel sabato di qualifica, ma secondo me, Roberto, c'è soprattutto da andare ad analizzare perché l'esame Barcellona non è stato superato.
Guarda, che Ferrari, vabbè, lasciamo stare Red Bull, quello che mi ha colpito di più nel vedere la gara di oggi è il gap che Ferrari ha accusato nei confronti della Mercedes. Quello è il dato, secondo me, più, tra virgolette, ma neanche tanto tra virgolette, preoccupante. Poi è chiaro che è la prima gara con questa configurazione. Ora valuteranno. Cercheranno di capire se ci sono stati dei motivi particolari che hanno rallentato la marcia di Sainz e soprattutto anche di Leclerc, perché Leclerc me l'aspettavo almeno in zona punti, invece ha mancato anche questo obiettivo. C'è stata anche una gara molto atipica sul fronte della scelta delle gomme, e adesso noi cercheremo di mettere un po' a fuoco la situazione. Potrebbe anche essere stato questo parametro. Certo è che il gap oggi che si è visto tra Sainz e il tandem Hamilton-Russell è un dato negativo assolutamente per la Ferrari, considerando anche dove partiva Russell e dove partiva Sainz. Quindi è una gara sola, quindi non sappiamo se è stata solo una questione, come dicevi anche giustamente tu, di un pacchetto tecnico che non ha funzionato, se si sono aggiunti anche problemi in quella che è stata la sequenza della scelta degli pneumatici, perché non abbiamo altri riferimenti, abbiamo solo questi 66 giri. Certo è che se doveva essere un passaggio tranquillizzante, io non penso che lo sia stato. Ecco, dal punto di vista della performance, sì, hanno tenuto la gomma tutto sommato, ha tenuto, ma secondo me la performance in assoluto non è stata all'altezza, chiaramente di Red Bull, ma neanche della stessa Mercedes.
Forse al netto di quanto abbiamo visto in questi giorni in Spagna, c'è forse un po' anche la sensazione che debbano anche interpretare quello che hanno voluto portare di nuovo sulla monoposto, secondo te?
Ci può stare, diciamo che la Mercedes aveva già lavorato anche se, ripeto, per quanto possa aver lavorato a Monaco con questo pacchetto, io credo che Monaco ti dia poche indicazioni. Ci può anche stare che serva la famosa prova d'appello, magari valutare sulla prossima pista Montreal queste evoluzioni tecniche per capire come spremere, tirar fuori il meglio, quello ci può anche stare. Però oggi noi stiamo analizzando questo fine settimana. In
Certo.
prospettiva è un punto interrogativo. Oggi, francamente, tirar fuori delle indicazioni, positive è un esercizio molto difficile, eh?
Molto difficile, esattamente. Ascolta, Roby, sarebbe stato sicuramente romantico poter raccontare e anche magari commentare un Fernando Alonso a podio, comunque in lotta per una vittoria, sai, dopo 10 anni dal suo ultimo successo in Formula 1 ottenuto proprio in Spagna, però così non è stato. Ha chiuso settimo alle spalle del suo compagno di squadra, che Lance Stroll penso sia stato autore della migliore gara della sua stagione, ma comunque quest'Aston non c'è stata.
No, ed è un dato un po' clamoroso, però credo che tutto sia un po' figlio dell'errore che abbiamo visto ieri in qualifica, un errore che ha portato poi Alonso a dover partire dall'ottava posizione. Io ho visto come il ritmo che aveva Stroll nella fase iniziale di gara, io credo che se Fernando fosse partito davanti non sarebbe stato distante dalle Mercedes. Però chiaramente nei primi giri ha faticato, ha perso terreno, poi non aveva margine per recuperarlo. Sì, un po' di delusione penso che lui ce l'avrà, anche perché ti assicuro che siamo arrivati qui a Barcellona e abbiamo visto per neanche 3, 4 giorni, già da giovedì, una marea verde che sono tutti
Certo.
gli appassionati, i fans di Fernando, rigorosamente con le magliette Aston Martin, quindi c'era anche un po' un'aria di festa per lui. Sì, paradossalmente è stato il peggior weekend quest'anno in termini di punteggio, ma credo comunque che avrà la possibilità quest'anno assolutamente per vivere molte altre belle giornate, magari un po' con rimpianto di aver mancato quel podio della gara di casa, che credo fosse un po' il suo sogno e quello dei tifosi.
Assolutamente sì. Secondo me, tra l'altro, in questo fine settimana c'è da notare l'evoluzione in corsa, insomma, la crescita di alcune squadre come per esempio l'Alpine e l'Alfa Tauri, ma andiamo per ordine. Partiamo dall'Alpine perché secondo me le strigliate nella squadra francese hanno un po' funzionato, con un sempre più costante Ocon che chiude ottavo e un Gasly autore comunque di una buona gara nonostante l'undicesima piazza finale.
Diciamo che magari c'è stata sai, un richiamo all'ordine da parte dell'amministratore delegato Laurent Rossi, poi oggi supportato in quella che era stata sulla sua linea anche dal presidente Luca De Meo. I pezzi erano quelli, cioè la macchina, le evoluzioni erano già pianificate da tempo, quindi diciamo che la strigliata non può aver modificato i valori di carico aerodinamico, però l'attenzione da parte della squadra, un po' anche di sana pressione l'ha definita De Meo, male non ha fatto. Credo che dovranno lavorare anche loro tanto. L'obiettivo era quello, quest'anno ha detto noi non abbiamo obiettivi di migliorare la nostra posizione nella classifica costruttori, anche se probabilmente la peggioreranno, però l'obiettivo è quello di cercare di avvicinarsi a tutti coloro che non sono Red Bull è un altro pianeta, come vi hanno detto, però avvicinarsi. Ed è un ruolo, quello del vice Red Bull, come dicevamo, che cambia un po' a seconda delle piste, a seconda delle condizioni. E certo è che adesso sembra un testimone passato saldamente nelle mani della Mercedes. Probabilmente Mercedes sarà il riferimento a partire da Montreal, se non altro a Montreal sarà la squadra che arriverà con le aspettative da vice Red Bull, che di oggi si parla di questo, possiamo parlare d'altro.
Come ti ho detto, da una parte c'è l'Alpine e dall'altra c'è l'Alfa Tauri, perché secondo me Tsunoda con questo nono posto si è ripreso quello che
Sì.
Monaco un po' gli ha tolto, ma ti aggiungo anche l'Alfa Romeo con Guanyu Zhou. Si può dire che finalmente i giovani riescono ad emergere. Quest'anno stiamo vedendo delle buone prestazioni da parte di questi giovani.
Sì, mi spiace per Tsunoda, perché quei 5 secondi poi gli hanno tolto dei punti, francamente, che sul campo io credo avesse meritato. È vero, è stato un po' duro, nel difendere la posizione, però sembra, in questi casi sembra un po' eccessiva anche la punizione, ma questo perché, sai, il regolamento prevede 5 secondi di penalità se vai ad ostacolare un avversario. Solo che a volte i 5 secondi lasciano la posizione inalterata. In altre occasioni ti costano magari anche la retrocessione di 2 o 3 posti, come è stato in questo caso. E quindi si è ritrovato 12° su Noda. Invece, devo dire, mi sorprende positivamente Guanyu Zhou, e aggiungo altrettanto negativamente in termini di Valtteri Bottas. Cioè, se oggi noi
Ah sì,
guardiamo
ah sì.
il rendimento di Guanyu Zhou e il rendimento di Valtteri Bottas, beh, non credo che fosse questo lo scenario che aveva immaginato Alfa Romeo quando ha ingaggiato entrambi.
Adesso bisogna aspettare, cioè sarà una piccola pausa, ma per un appuntamento del mondo dei motori molto importante, ovvero la 24 ore di Le Mans, e poi la settimana successiva si vola oltreoceano per andare in quel di Montreal. Quali aspettative hai per il Canada, Roberto?
Ma sai, il Canada in passato, però qui non voglio alimentare speranze di nessuno, è stata una
Vabbè,
pista che a volte
certo.
ci ha offerto degli scenari sorprendenti, ma non me ne voglio neanche la Red Bull, Max Verstappen, che meritano tutto quello che hanno. È chiaro che noi da appassionati di motorsport vorremmo vedere magari un po' più di imprevedibilità, magari delle gare con un tasso, per quanto riguarda la posizione, diciamo, un fazzoletto un po' più ampio. Vediamo, io credo che la prima domanda a cui dovrà dare risposta il Canada è in merito al nuovo ruolo che qui si è presa Mercedes, e vedere se la Ferrari aggiornata, tra virgolette, è quella che abbiamo visto questo fine settimana, o se invece c'è da spremere di più, perché in quel caso sarebbe una buona notizia. Viceversa, non credo che poi sia cambiata granché la situazione.
Allora, caro Roberto, noi siamo giunti alla conclusione della nostra analisi. Io ovviamente, cari amici all'ascolto, nel darvi appuntamento all'analisi relativa al Gran Premio del Canada, vi ricordo di seguirci con le nostre analisi sul nostro canale YouTube e anche su tutti i nostri social. Intanto, ovviamente, Roberto, ti ringrazio, grazie mille.
Grazie a te, Beatrice.
E cari amici, appuntamento all'analisi del Gran Premio del Canada. Ciao a tutti!
Motorsport.com presenta Debriefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista.